E rientriamo in diretta per il terzo argomento della serata. Oggi quindi abbiamo deciso di parlare di un mondo che esce sotto i riflettori della stampa mainstream di rado, ad illuminare il singolo fatto di cronaca, come la recente tragedia che ha visto Satman Singh perdere la vita dopo un incidente sul lavoro nelle campagne del Lazio. Situazioni raccontate come eccezionali, quando invece la cosa più preoccupante è quanto puzzino di normalità. Ci ricordano solo quali sono le dinamiche che da sempre regolano lo sfruttamento di manodopera nell'agricoltura, che sono poi conosciute ed ignorate normalmente da tutti, ma fortunatamente non quando chi ne è colpito in prima persona decide di mettersi in gioco e di provare a lottare, rifiutandosi di essere trattato da schiavo. Questo in parte è un aspetto che possiamo trovare nel libro Schiavi Mai, che abbiamo deciso di presentarvi questa sera, e lo facciamo in compagnia di uno dei suoi autori, che è Antonio Olivieri, che abbiamo in collegamento telefonico, a cui diamo il benvenuto qui sulle libere frequenze di Blackout. Buonasera Antonio, ci sente?
Buonasera, sì, ciao, buonasera a tutti.
Ok, c'è qualche rientro, ma ok, dovremmo aver risolto. Allora, dunque questo libro ci racconta le proteste partite dal 2012, nate da un gruppo di braccianti marocchini impiegati nei campi di Castelnuovo Scrivia, in provincia di Tortona, qui nel nostro civilizzatissimo Nord Italia. E grazie a chi era costretto a lavorare 12-13 ore al giorno senza contratto e venendo pagato dal padrone, la famiglia Lazzaro nello specifico, pochissimo e a singhiozzi, che in quegli anni si dirà dalla nebbia sull'omertà dei singoli, delle forze dell'ordine e delle istituzioni che fanno giustamente i controlli proprio quando i braccianti non sono nei campi. Insomma, spezzano un po' il silenzio fortunatamente e raccolgono anche il sostegno di una rete solidale che inizia a formarsi intorno a loro. Ecco, volevamo chiederti come è intrecciato la storia di questi braccianti e come è nata l'idea di scrivere un libro appunto delle loro vicende.
Ma questi braccianti nel 2012 noi li abbiamo contattati, intercettati nelle scuole che facevamo. Noi abbiamo 4 scuole a livello provinciale, scuole popolari, che facciamo per gli immigrati, a cui poi facciamo fare l'esame, abbiamo una convenzione con il CPA, facciamo fare l'esame per la carta di soggiorno e per il titolo di terza media, che per loro è molto appetibile.
Ecco, scusami, ti chiedo solo se puoi specificare questo noi generico, che chi?
Noi, come presidio permanente di Castelnuovo Scrivia, che è nato in quell'occasione. Ecco.
Perfetto, okay.
Noi siamo dei volontari, io faccio parte di un'associazione che si chiama Associazione Verso il Kurdistan e che si occupa di problemi internazionali, soprattutto riferiti alla Turchia e al Kurdistan. E poi abbiamo cominciato a fare queste scuole, e queste scuole sono state il mezzo per, oltre a dare la possibilità di imparare l'italiano, sono stati il mezzo per agganciare e per mettersi in contatto con tutta questa vasta popolazione immigrata che è presente nelle nostre zone e che lavora soprattutto in agricoltura. E le scuole le facevamo alla sera, per cui loro arrivavano anche in ritardo a scuola e noi magari li rintrovavamo, però siamo diventati un loro punto di riferimento, tanto che quando è scoppiata la rivolta i primi ad essere chiamati siamo stati noi. Poi abbiamo chiamato sindacato, eccetera, ispettorato e tutti quanti. I primi ad essere chiamati siamo stati noi da questo punto di vista. E in questa storia che abbiamo cominciato a raccontare, però non abbiamo parlato solo della storia di Lazzaro, dei due Lazzaro, padre e figlio, Lazzaro Mauro e Lazzaro Bruno, abbiamo raccontato anche varie storie che sono scoppiate in provincia di Alessandria, storie di caporalato di cui nessuno parla, perché si parla dello sfruttamento e dello schiavismo dei braccianti al sud, nell'agropontino, però qui al nord tutto tace, eccetto alcune zone, Saluzzo, magari il Veneto, eccetera.
Esatto, scusami se ti interrompo, tra l'altro era uscito proprio un articolo di giornale in quegli anni che appunto proprio in questa maniera si può anche tranquillamente definire, secondo me, razzista. Descriveva, diciamo, le dinamiche, una volta scoperchiato appunto la maschera di queste aziende e come si comportano, i titoli dei giornali dicevano a riguardo la Rosarno del Nord, cioè appunto come se, appunto, infatti io dicevo prima il nostro civilizzatissimo Nord, proprio perché invece tutta questa distinzione tra Nord e Sud, dover dire Rosarno del Nord, è proprio solo una, come dire, un'iperbole giornalistica, perché la differenza non c'è.
Sì, esatto, la differenza non c'è. Difatti un capitolo di questo nostro libro intitolato Una Rosarna al Nord. Allora, la rivolta è nata nel giugno del 2012, una rivolta provocata dalla mancanza di pane e dalla fame di diritti di questi lavoratori che erano sfruttati da una rete di possidenti terrieri senza scrupoli. Ma esisteva un vero e proprio sistema di sfruttamento che poi abbiamo visto manifestarsi anche in altre realtà della zona. Allora, questi lavoravano, avevano degli orari spaventosi, fino a 13-14 ore al giorno, 7 giorni su 7, domeniche festivi compresi. C'erano 13 lavoratori irregolari al nero, alcune donne vivevano in una specie di stamberga all'interno della cascina, una stamberga, era una stalla. Poi c'erano ricatti ed estorsione per permessi di soggiorno, il padrone gli faceva pagare fino a 2.500-3.000 euro per il rinnovo dei permessi di soggiorno. Salari, quando c'erano, erano ridotti all'osso, pochissimi euro per 300-350 ore di lavoro al mese. E poi condizioni lavorative terribili, pensate che d'estate non gli portava l'acqua e bevevano dalle canaline dell'irrigazione, loro che raccoglievano le verdure sotto un sole a piombo, ed inverno grattavano con le mani il nevischio e il ghiaccio dalle verze e dagli spinaci per tagliarli e per raccoglierli. Queste erano le loro condizioni di lavoro, non gli passava né abiti di lavoro, né guanti e neanche il coltellino per lavorare, si dovevano comprare tutto da loro e arrivavano in bicicletta a lavorare, non avevano altri mezzi. Quindi questa ribellione di questi 40 braccianti, a cui seguirono poi altre rivolte, rappresentò un atto d'accusa fortissimo, senza precedenti, nei confronti proprio di un sistema schiavista, perché erano degli schiavi senza catene, che dai campi alla tavola, passando per gli hub della logistica, ha costretto a mostrarsi per quello che era, e purtroppo è ancora, purtroppo in molte realtà del nostro territorio è ancora. Questa è la situazione che noi allora abbiamo riscontrato. Come dicevo prima, noi li rimprovavamo perché arrivavano tardi a scuola e loro non dicevano niente, poverini. Ecco. Poi ci hanno chiamati e noi siamo stati con loro.
Ecco, se vuoi un attimo scendere nello specifico di quello che è successo dopo le prime mobilitazioni, come poi è proceduta la loro vicenda, come hanno poi riavuto dei soldi indietro, sono stati...
La loro vicenda è stata questa: abbiamo coinvolto Lorenzo Trucco dell'ACI di Torino, qui avevano partecipato all'inizio tutti, CGL, Ispettorato del Lavoro, Carabinieri presenti, di tutto, Polizia Municipale, e si era creato anche un grande movimento di solidarietà, l'AMPI, la Coop che forniva i frati cappuccini che portavano tutte le mattine il pane e il latte insieme alla solidarietà, eccetera. E questi lavoratori, anziché andarsene a casa, avevano proclamato lo sciopero, hanno costruito delle baracche ai margini della strada e hanno costituito un presidio. Di lì poi è nato il nome Presidio Permanente di Castelnuovo Scrivia. E poi lì abbiamo messo in piedi tutta una serie di iniziative di lotta. Questa azienda aveva i contratti con la Bennett, e per cui abbiamo bloccato i camion della Bennett. Poi a un bel momento ha cominciato a licenziare, e allora facendo arrivare una cooperativa di lavoranti indiani da Brescia, e allora abbiamo chiamato i lavoratori, siamo andati nelle campagne e abbiamo bloccato il lavoro di questi lavoranti indiani. Poi abbiamo lanciato una campagna di boicottaggio della Bennett e nel giro di una settimana la Bennett ha rescisso il contratto con i Lazzaro. E allora Lazzaro ha licenziato tutti. E ha licenziato tutti e con un cartello affisso ad un palo della luce, e il sindacato, questa è la critica feroce che noi abbiamo fatto, anziché fare opposizione, impugnare i licenziamenti, ha cercato la ricollocazione di questi lavoratori nella logistica e in altre attività per le donne, lavori domestici, tutti temporanei, eccetera. Poi a un bel momento ha ritirato le bandiere dell'organizzazione dal presidio e siamo rimasti solo noi a difendere questi lavoratori. E abbiamo presentato tramite i nostri avvocati, sono avvocati di Torino, Emanuele D'Amico, abbiamo presentato i ricorsi, le prime cause per le differenze salariali sono state presentate al Tribunale di Alessandria e sono state tutte perse, 40 cause con i lavoratori che avevano denunciato orari di lavoro di questo genere qui, condizioni di lavoro di questo genere qui, mancati salari, sono stati tutti respinti. Allora l'avvocato D'Amico ha fatto ricorso in appello a Torino e ha vinto tutte le cause. Queste cause che hanno prodotto un credito dei lavoratori di 400.000 euro, cause passate in giudicato, che però i lavoratori non hanno ancora ricevuto una lira, e c'è un motivo, adesso lo spiego. Nel frattempo l'azienda ha fatto una serie di denunce, ci ha chiesto fino a 1,5 milioni di danni, io ho avuto personalmente ben 6 denunce tra penali e civili, le abbiamo vinte tutte, e loro che cosa hanno fatto? Insieme alla CIA, che è l'organizzazione, quella di sinistra che difende gli agricoltori, hanno costituito una nuova società, Castelfresco SRL, e i Lazzaro sono figurati dipendenti, sono diventati dei dipendenti di questa società, tutto fittizio. Nel frattempo hanno chiesto un prestito di 420.000 euro e si sono fatto mettere un'ipoteca su terreni e fabbricati di 840.000 euro, in modo che nessuno poteva toccarli quei terreni, né sequestrarli. Questa è la situazione. Cioè, nei confronti dei lavoratori sono state applicate queste misure. Il padrone, invece, che è stato denunciato per tutti quei reati, tra cui sfruttamento dell'immigrazione clandestina, eccetera, ha patteggiato 1 anno e 7 mesi, senza scontarli questo, senza nulla. Ecco. Questi sono i due pesi, due misure della magistratura di Alessandria, che sono stati applicati per questa vicenda.
Quindi appunto, come dicevamo all'inizio, proprio un intero sistema fatto di istituzioni, certo, aziende, eccetera, è tutto completamente connivente a questa realtà, per fare, sì, appunto, continuare questa normalità di sfruttamento, di schiavismo, sì, perché proprio di schiavismo si tratta. La cosa purtroppo che ci amareggia, che appunto non, devo dire, non sapevo, perché avevo iniziato a raccogliere un po' di informazioni su questa vicenda e sul libro, ma non ero arrivato al finale, al fatto che non gli fosse arrivato neanche un euro di rimborso di quello che gli spettava. Veramente una beffa incredibile.
Non solo, gli avvocati devono percepire quasi 100.000 euro. Niente, questo non ha pagato nessuno, tutti stanno zitti. La prefettura di Alessandria, abbiamo fatto varie manifestazioni davanti alla prefettura di Alessandria, c'era allora la prefetta Tafuri, ha ricevuto me, solo me, io ovviamente mi sono rifiutato, ha poi ricevuto 2 lavoratori e gli ha raccontato che li avrebbe ricollocati e poi non ha fatto assolutamente nulla. C'è stato un incontro con i sindacati confederali in prefettura e con la CUB e con l'avvocato e con un avvocato nostro. Ebbene, in questo incontro lei ha affermato che non c'è problema di caporalato nella nostra zona, eccetera. Peccato che proprio quel giorno l'avvocato Vitale di Torino presentava 3 denunce di caporalato proprio in quella zona, in provincia di Alessandria, ecco. Queste sono le realtà. Poi sono emerse altre vicende di caporalato nella nostra provincia, ben pesanti, ecco.
Sì, infatti si leggono di continuo dalla cronaca che come dicevamo, appunto, non basta solo andarli a cercare e poi si trovano, ecco, questi casi. Basta solo fare i controlli e di questi casi qua ce ne sono a bizzeffe.
Certo.
Innanzitutto noi volevamo dire che acquisteremo questo libro perché i proventi saranno proprio benefit per la cassa,
di resistenza,
proprio,
sì,
per queste persone. Se vuoi raccontarci meglio il progetto, prego.
Sì, noi questa cassa di resistenza è sostenuta dal presidio permanente di Castelnuovo Scrivia, che è ancora attivo e che oggi si occupa ovviamente del contrasto al lavoro nero, al lavoro grigio in agricoltura e al diritto all'abitare. E facciamo picchetti antisfratto, ci occupiamo del diritto all'abitare. Ecco. Quindi tutti i proventi, ovviamente sanate le spese, vanno alla cassa di resistenza. Attraverso un conto PostaPay che, se volete, ve lo dico.
Sì. Poi lo metteremo comunque nel testo del podcast che pubblicheremo con l'intervista, sì. Così chiunque potrà poi leggerselo con calma. Però dillo pure,
che per chi ci vuole sentire. Il conto PostaPay è 4023 6010 0092 2674.
Ok, quindi per chiunque volesse fare una donazione per dare appunto una mano a questi braccianti che sono stati, si sono ritrovati, come spesso succede, totalmente abbandonati in queste situazioni, nonostante hanno provato a lottare, sono stati licenziati e poi appunto la giustizia ha fatto il suo corso, ovvero non è riuscita a soddisfare assolutamente la fame di giustizia di questi lavoratori.
Ancora il ruolo della CIA, che è la Confederazione Italiana Agricoltori, quella di sinistra. Questo rappresentante della CIA ha sostenuto l'azienda fino all'ultimo, si chiama Carlo Biarenghi, è diventato dirigente della CIA e, guarda caso, è diventato il presidente del consiglio di amministrazione di quella Castelfresco SRL, che è la società di copertura dei Lazzaro. È detto tutto, ecco.
Tutto torna.
Il marcio che c'è in questa provincia è questo. Tra l'altro si intreccia con delle vicende anche mafiose che sono avvenute nella nostra zona, di cui non sto ad elencare.
Sono scritte nel libro, per caso, queste vicende?
Sì, tutto. Ah. Basta pensare che in un paese di 4.000 abitanti della Bassa Valle Scrivia, a 5 chilometri di Castelnuovo, ci sono 3 case sequestrate alla mafia che da anni sono lì, che aspettano. Noi abbiamo chiesto che fossero destinate emergenza abitativa, niente, sono lì in stato di totale abbandono e nessuno se ne occupa.
Certo, ci hai descritto appunto una situazione che purtroppo conosciamo, che è molto comune di tutte le campagne, ma grazie mille perché ci hai dato veramente un sacco di spunti per capire proprio a fondo questo tipo di situazioni. Allora, noi ricordiamo a chi ci ascolta che il libro Schiavi Mai sarà poi disponibile qui anche nella distro di Radio Blackout e, come ricordavamo, è appunto benefit per questi lavoratori che sono rimasti totalmente fregati dallo sfruttamento e dall'ingiustizia dello Stato. Antonio, noi ti ringraziamo veramente molto per averci aiutato a fare questo quadro molto dettagliato della situazione dei braccianti degli ultimi anni qui in Piemonte. E magari ci risentiamo ancora, poi restiamo aggiornati.
Certo, sempre disponibile.
Grazie ancora e buona serata.
Buonasera, ciao.